Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Bene, buongiorno da Stefano Leszczynski in studio per questo nostro consueto spazio di approfondimento. Dall'altra parte del vetro Alvaro D'Amico alla console, Andrea De Angelis in regia. Tutti grazie per essere con noi all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Torniamo oggi su un argomento che è stato già oggetto di discussione nei giorni passati, ma che per la sua drammaticità e complessità merita sicuramente ulteriori analisi e approfondimenti, anche in ragione dei più recenti sviluppi. Parliamo infatti della crisi libica e in particolare del conflitto in atto contro le roccaforti dello Stato Islamico nella città di Sirte, nella parte costiera centrale del paese, ormai da diversi giorni oggetto dei bombardamenti statunitensi. I nostri ospiti che ci aiuteranno un po' a districarci nel labirinto della questione libica sono il generale Marco Bertolini, che ha da poco lasciato il servizio attivo alla guida del comando operativo di vertice Interforze e che in pratica ha seguito tutte le principali operazioni militari internazionali degli ultimi anni, e Marina Calculli, ricercatrice esperta di questioni medio orientali, ricercatrice presso la George Washington University negli Stati Uniti. A tutti e due grazie per essere con noi e per la vostra disponibilità. Generale Bertolini, la prima domanda è a lei. Ci troviamo di fronte a uno scenario molto complesso, uno scenario di guerra in un contesto come quello del Mediterraneo molto complicato di per sé negli ultimi anni, e in più un conflitto che è alle porte di casa per l'Italia. Ora sembra che si stia arrivando a una svolta con il tentativo di liberare questa zona della Libia dalla presenza dei miliziani dello Stato Islamico, anche con l'intervento aereo americano.
Sì.
Come si può fotografare questa situazione militare in Libia? Perché è veramente difficile in realtà da capire per chi non ha una visione complessiva della situazione geopolitica del Mediterraneo.
Ma diciamo che la Libia, parliamo almeno della fascia costiera della Libia, lasciamo per un attimo perdere la parte interna, è divisa potremmo dire in tre parti. Abbiamo una parte che è la Tripolitania, sostanzialmente quella che è la Misurata, arriva fino al confine con la Tunisia. Abbiamo il Golfo della Sirte, poi abbiamo la parte orientale, quella vicino all'Egitto, quindi Bengasi, Derna. Praticamente sono tre situazioni differenti. ISIS si è radicato nella parte estrema del Golfo della Sirte, quindi di quella centrale, in una città che era la città di Gheddafi. E adesso le operazioni che si stanno svolgendo, quelle delle quali stiamo parlando, sono le operazioni che si svolgono lì. Diversa la situazione in Tripolitania. In Tripolitania la situazione è abbastanza tranquilla, ci sono delle frizioni fra le cattive misuratine e la cattiva di Zintan, che è una cattiva appunto occidentale della Libia, ma sostanzialmente la situazione è buona. Tripoli si vive in una accettabile situazione di sicurezza. È sempre difficile invece la situazione nell'oriente libico, quindi nella zona costiera di Derna e Bengasi. Ecco, lì in quella zona, soprattutto a Bengasi, sta combattendo il generale Haftar, che come sappiamo è legato in un certo senso alla Francia, è legato anche alla Russia, ci sono stati degli avvicinamenti da parte della Russia. Ecco, l'intervento americano invece si svolge nella zona centrale, quindi in quella della Sirte, dove è comparsa questa bandiera del califfato.
Spesso si sente parlare anche con una certa leggerezza di interventi diretti in Libia per cercare di dare una svolta alla situazione e mettere fine a questa situazione di conflitto che ormai dura da 5 anni in buona sostanza. Secondo lei è una cosa sensata?
Ma senta, interventi diretti a favore di chi? È questo il problema. In Libia non è che ci sia un governo, sì, c'è il governo di al-Sarraj, che è quello che è supportato diciamo dalle Nazioni Unite, però in realtà ci sono anche delle realtà diverse che prendono le distanze da al-Sarraj. Abbiamo sentito che Haftar ha criticato l'intervento statunitense. Obiettivamente non è come un intervento, per dire, faccio per dire, in Afghanistan, dove il governo afghano ha voluto la comunità internazionale, a questo punto la comunità internazionale, per cui anche noi siamo intervenuti a loro supporto. Qua in effetti la situazione è una situazione molto più complessa. Bisogna fare attenzione a non, se l'intervento ci deve essere, su un intervento risolutivo, non deve essere un intervento che anzi aumenti ancora di più le differenze e le cesure che ci sono fra le varie parti. Quello che può essere accettato, per dire, dalle Katibe di Misurata potrebbe non esserlo dalla Katibe di Zintan, per dire, che è quella occidentale, sicuramente potrebbe non esserlo da parte di Haftar. E queste sono tutte quante realtà che poi si troveranno a dover governare assieme la Libia cosiddetta liberata o normalizzata. Noi dobbiamo fare in modo che arrivino assieme a elaborare una strategia col nostro aiuto. L'intervento militare deve essere sempre condotto con molta attenzione e con molta prudenza. Sì, le bombe sono importanti, possono servire a sbloccare una situazione in Tancredita che è in situazione di stallo, questo sì. Però devono conseguire da una strategia ben chiara.
Ecco, generale, interrompo un istante. Marina Calculli, abbiamo sentito già parecchie informazioni sulla la situazione in cui si trova la Libia. Le responsabilità internazionali sembrano essere parecchie nell'aver creato quello che sta avvenendo. Anche le Nazioni Unite non sembrano aver proprio le idee chiare su come gestire la situazione libica. È così?
Sì, intanto perché questo governo e soprattutto l'operato dell'ONU è stato molto controverso. Chi ha preceduto Martin Kobler non si è comportato esattamente bene, ecco, insomma, ha avuto un atteggiamento molto controverso, firmando anche contratti con gli Emirati Arabi Uniti, che erano comunque un attore appunto regionale, che sono un attore regionale impegnato anche nel gioco geopolitico che riguarda anche la Libia, e da questo punto di vista le Nazioni Unite avevano bisogno poi della comunità internazionale, avevano bisogno di creare, ecco, questo governo che è stato creato ad arte, insomma è un governo sicuramente ancora molto, molto debole. L'intervento attuale, a mio parere, ha per l'appunto l'obiettivo di dare più legittimità, ma appunto si tratta sempre di una legittimità che viene molto dall'esterno, al governo di Sarraj. La sconfitta dell'ISIS, se vogliamo l'eliminazione dell'ISIS da Sirte è la posta in gioco principale, perché attraverso questa operazione si cercherà, ecco, di rafforzare il governo di Sarraj, cercando anche poi di eliminare o comunque di indebolire i principali avversari, che sono invece nell'est del paese.
Ecco, Marina Calculli, una domanda forse un po' complessa. In Libia sembra che la lotta per il potere sia dovuta a una enorme frazionamento, no, della società libica e delle fazioni in lotta, ma per cosa si combatte attualmente in Libia? Qual è l'obiettivo, insomma, della conquista in Libia?
Ma sono sicuramente tanti, ci sono degli interessi differenti, c'è sicuramente l'interesse petrolifero, l'interesse insomma per il controllo dei pozzi petroliferi. La Libia è il paese che ha maggiori risorse nel Nord Africa di petrolio, per cui ci sono sicuramente degli interessi economici, però oltre gli interessi economici è importante, diciamo, inscrivere quello che sta succedendo adesso nella sua dimensione, nella dimensione storica di questo paese. Alla caduta di Gheddafi, che era un regime che aveva forse, diciamo, nel suo carattere vizioso, aveva l'unico pregio di tenere unite le varie fazioni radicate, ecco, comunque nel tessuto tribale della Libia, e quindi di dare un'illusione di unità. In realtà alla caduta di Gheddafi abbiamo visto una Libia frammentarsi sul modello, se vogliamo, delle città-stato, proprio perché i potentati locali erano estremamente radicati, quindi caduto il governo centrale sono emersi, ecco, semplicemente è emersa questa struttura che però era già molto presente. E quindi si lotta per il potere in realtà, ed è per questo che diciamo la grande frattura, la principale frattura tra l'est e l'ovest del paese, cioè tra il governo di Tripoli e il governo di Tobruk, è legata poi al chi poi deve davvero governare questo paese, chi deve controllare il potere, e non a caso il generale Haftar, che si è sempre opposto al governo di Tripoli, non ha mai riconosciuto il governo di Tripoli e si oppone anche al disegno, se vogliamo, occidentale sulla Libia, sostenuto da altri governi, continua ad essere tutto sommato molto forte. Ecco, quello che è importante, quello che è fondamentale è ricostruire delle constituencies, delle basi popolari di sostegno politico ai differenti governi. Ecco, quindi questi mi sembra che la frammentazione appunto sia legata anche ad una struttura precedente che viene a sua volta, diciamo, sfruttata da chi controlla il potere, da chi ha anche accesso alle armi e a finanziamenti dall'esterno.
Generale Bertolini, lei ovviamente ha seguito la maggior parte dei conflitti degli ultimi anni. Secondo lei ci sono stati o ci sono delle situazioni, dei focolai attivi simili alla Libia o che possono essere paragonati alla situazione libica? Quindi ci sono dei punti di riferimento che possono servire alla comunità internazionale per districarsi nel confronto con la crisi libica, oppure è un unicum?
In sostanza io credo che la situazione libica sia particolarmente complessa. Cioè società come la Libia, come quella Libia, libica, obiettivamente non ce ne sono. Non è così l'Afghanistan. L'Afghanistan sì, è diviso in sostanzialmente in 3-4 etnie, ma non sono grosse differenze politiche. Non è così la Siria. La Siria è una guerra ancora più complessa di quella virulenta, di quella libica, però sostanzialmente da un punto di vista della composizione sociale la situazione è meno complessa. Quella libica effettivamente è una situazione estremamente, estremamente articolata. Ha detto bene la dottoressa, effettivamente se un pregio aveva Gheddafi era quello di riuscire a tenere assieme, con le buone o le cattive, queste diverse articolazioni del paese, di tenerle buone sotto controllo. Venuto via lui è saltato tutto. Quindi no, io non saprei onestamente così di primo acchito da quale altra situazione trarre ispirazione per individuare una strategia. Sicuramente dobbiamo evitare di commettere gli errori che sono stati commessi in Libia in passato. Appunto la cosiddetta liberazione della Libia, i suoi temi, quando è stato fatto fuori Gheddafi, è stata fatta evidentemente senza una strategia, senza definire quello che doveva essere il cosiddetto end state, vale a dire la situazione finale che si doveva venire a determinare, a parte sì, un generico richiamo alla democrazia, alla libertà e così via. Invece bisognerebbe prima di tutto individuare ora quale governo dovrebbe essere in sella in Libia e quale strategia militare dovrebbe seguire a queste azioni, perché non c'è ombra di dubbio, non basterà risolvere il problema di quella manifestazione febbrile che direi è Sirte, che ripeto è una realtà limitata anche da un punto di vista geografico in Libia. Se poi non sappiamo cosa andremo a fare nell'est del paese, parlo della costa, certo, nell'ovest, e quello che faremo soprattutto nel sud.
Il Papa domenica ha fatto riferimento proprio agli interessi, sì, delle potenze che spesso sembrano non vogliano la pace. Ora i due grossi scenari in cui questa ingerenza internazionale sembra molto, molto forte sono la Libia, ma sicuramente anche la Siria. Certo. Secondo lei queste due situazioni possono essere lette tutte in un certo senso in maniera coordinata. Poi vorrei chiedere lo stesso parere alla dottoressa Calpulli. Prego.
Ma assolutamente devono essere lette in maniera coordinata, e questo l'errore che secondo me potremmo commettere è quello di considerare ognuna di queste situazioni come un caso a sé stante. Non è così. Il Mediterraneo è un pentolone in ebollizione da molto tempo, è un pentolone in ebollizione che deve essere controllato. È esplosa la guerra in Siria sull'onda delle cosiddette primavere arabe. Questa guerra è stata accolta, direi, dalle nostre opinioni pubbliche, anche dalle nostre classi politiche, è cominciato con piacimento. Finalmente era la democrazia, la libertà che arrivava in un paese che si definiva dittatoriale, un paese canaglia quasi. Abbiamo visto quelli che sono i risultati. La Libia non sarebbe il problema che è se non ci fosse la crisi in Siria. E in Siria come in Libia c'è anche, oltre a esserci questa contrapposizione fra varie realtà che si combattono le une le altre o comunque hanno interessi diversi, c'è anche una contrapposizione fra potenze esterne. Sicuramente sappiamo qual è la contrapposizione fra Iran e Arabia Saudita in Siria, ma anche fra Russia e Stati Uniti sempre in Siria. La stessa contrapposizione fra Russia e Stati Uniti c'è anche in un certo senso in Libia, anche sulla Libia aveva manifestato interesse Putin in questo suo tentativo di riguadagnare spazio in un Mediterraneo che era messo a rischio dopo la crisi siriana.
Marina Calpulli, quanto è importante un parallelo tra queste due situazioni?
È giustissimo comprendere le stesse direttrici, gli stessi fattori che sono all'origine di questa crisi, sostanzialmente il dissolvimento, comunque la perdita di legittimità molto forte del governo, di un regime che era stato per molti decenni a governare questi paesi, che aveva perso la legittimità. È chiaro che bisogna distinguere tra i diversi scenari. La Libia è importante perché in questo momento bisogna contenere l'instabilità nel Nord Africa, perché la Libia è vicina alla Tunisia, è vicina all'Egitto, due paesi fondamentali e cruciali. Se si intaccano questi due paesi c'è il rischio, insomma, di un'esplosione di tutto il Maghreb, e questo preoccupa moltissimo le potenze regionali e internazionali. In Siria la Siria sin dall'inizio ha avuto invece molta più capacità di contagiare l'esterno, e di fatto questo è avvenuto. Insomma, l'Iraq è subito esploso, riesploso, diciamo, o comunque la crisi irachena si è esacerbata grazie alla crisi siriana, ma è chiaro che in Siria c'è una battaglia molto più forte dal punto di vista geopolitico, cioè la battaglia fondamentale tra l'Iran e l'Arabia Saudita, la guerra fredda che comunque al centro delle dinamiche nella regione. È chiaro che c'è una comunità internazionale che si è andata a sovrapporre a questa dicotomia, questa rivalità regionale, ma in Siria ci sono degli interessi geopolitici molto ma molto più ampi, ed è per questo che purtroppo il livello della violenza in Siria è così profondo.
Ecco, Marina Calpulli, sono pesantissime le ripercussioni sulle migrazioni, sui migranti, di quanto sta avvenendo in Libia, di quanto sta avvenendo anche nella parte orientale del Mediterraneo. Eppure l'opinione pubblica europea fa sempre molta fatica a capire quanto sia drammatica la situazione e quanto ci sia bisogno di accoglienza. Perché, secondo lei?
Allora, secondo me, ma ci sono diversi fattori. Allora, comincio forse dal primo, cioè quello del non collegare l'arrivo dei migranti alle crisi che invece sono esplosive nel sud del Mediterraneo. Voi di Radio Vaticana siete stati un'eccezione nel narrare costantemente, quotidianamente, la crisi siriana, che è una guerra che ormai ha 5 anni, però appunto è vero che il panorama, i media tradizionali per lunghissimi periodi hanno completamente oscurato quello che succedeva in Siria, anche quando c'erano più di 100 morti al giorno. Quindi, ecco, secondo secondo me c'è nell'opinione pubblica, diciamo, c'è anche un non c'è un filo diretto tra quello che succede nel sud del Mediterraneo e quello che invece poi succede da noi e quindi la realtà palpabile. Questo è un dato. C'è un altro dato che invece è più pericoloso, se vogliamo più strutturale, e riguarda una serie di riguarda diciamo una principalmente secondo me la crisi economica che è stata molto forte in Europa e che ha portato ad una chiusura se vogliamo nazionalistica, ma anche un spesso strumentalizzata da vari poteri, da varie demagogie, e che appunto per non affrontare i problemi quelli reali del divario socio-economico, dell'ineguaglianza crescente all'interno della nostra società, punta l'occhio o punta il dito sullo straniero, su quello che viene dall'esterno, che è vista come la minaccia principale. Anche l'enfasi molto particolare, molto forte sulla sicurezza nei nostri stati occidentali, ha legittimato per esempio uno stato di emergenza che in Francia ormai è diversi mesi, che è servito anche in un certo modo a contenere le proteste per esempio verso il Jobs Act francese, faccio un esempio tra tanti. Quindi c'è anche sicuramente una strumentalizzazione politica della paura migrato da parte di una classe dirigente che è sempre più incapace di gestire invece i problemi socio-economici che toccano tutti noi.
Ecco, Marina Calculli, un altro elemento che riguarda e che colpisce, diciamo così, i migranti, ma che è comune in molte situazioni, è quella del ricatto da parte degli stati che stanno vivendo un periodo di crisi, quindi l'utilizzo dei migranti come arma di ricatto.
In realtà non è un'equazione nuova quella del ricatto e delle alleanze, cioè se noi pensiamo l'alleanza storica insomma tra la Libia e l'Italia si è anche basata sul famoso patto con Gheddafi, che non faceva partire i barconi verso l'Italia, e questo è stato un accordo con un regime comunque oppressivo, è stato sicuramente alla base della politica di contenimento delle migrazioni comunque dei barconi dei profughi in Italia per molto tempo. Il motivo per cui caduto Gheddafi abbiamo invece riavuto questo flusso di profughi sulle coste italiane è appunto legato alla situazione politica post Gheddafi, quindi alla caduta di questo regime. Però quello che è importante è appunto considerare che i regimi in generale, i regimi autoritari che hanno poca legittimità o che l'hanno persa, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, hanno sempre utilizzato o il terrorismo o comunque la minaccia dei migranti per avere in cambio sostegno politico e per avere un appoggio diciamo esterno che è fondamentale per mantenere il potere. Insomma, è una tecnica che i dittatori conoscono molto bene e di fronte a cui noi abbiamo poca forse creatività per così bypassare queste equazioni, oppure tante volte l'interesse coincide con quello che è l'interesse di questi regimi, purtroppo non coincidente però con l'interesse delle popolazioni.
Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, dobbiamo cedere la linea al radiogiornale. Io ringrazio ancora Marina Calculli, ricercatrice presso la George Washington University. Ringrazio anche il generale Marco Bertolini per essere stato con noi in trasmissione nella prima parte di questo approfondimento. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento sul canale della Radio Vaticana.
Sei su Radio Vaticana Italia.